Terre lontane, racconti dalla vicina Africa. Buongiorno a tutti, sono Nushin Latimer e siamo a Fuori Aula Network presso l'Università di Verona. Oggi sul nostro programma abbiamo uno studente camerunese che studia qui a Verona e che sta facendo la magistrale in editoria e giornalismo, dopo che ha fatto la laurea in lingue. Si chiama Prosper Nekenfak, scusami per la pronuncia, ha lavorato su molti progetti legati all'Africa qui in Italia e ci darà un ampio sguardo sulla situazione economica e anche politica, non solo in Camerun ma anche in altri paesi africani. Allora Prosper, grazie di essere con noi e volevo sapere se potresti parlare un po' di te e un po' delle tue esperienze qui in Italia.
Buongiorno, grazie per l'invito, io sono contento e tu hai detto giustamente che sono studente universitario, anzi mi definirei piuttosto come un vecchio studente, perché se i miei amici con cui ho iniziato la laurea qua oggi si rendono conto che sono ancora all'Università di Verona, mi prenderanno in giro, perché tanti non sono soltanto più a Verona ma in tutto il mondo, visto che l'Italia è un po' deluso. E direi che il 95% dei miei amici italiani con cui ho fatto la laurea non si trova più in Italia. Detto ciò, ho fatto la magistrale in lingue, come hai detto tu, e poi sto facendo la magistrale in giornalismo perché mi piace parlare, comunicare e soprattutto parlare a nome non solo del continente, ma diciamo a nome di tutti. Amo difendere i diritti di chi non ha voce. Io mi sono laureato già in lingue nel 2009. E dopodiché ho iniziato a lavorare e poi nel 2012 sono tornato a iscrivermi alla magistrale in editoria e giornalismo. È vero, io non faccio più lezione tutti i giorni, esco perché sono ancora qua. Ogni tanto mi fermo, vado a lavorare come faccio io, mi stufo e poi ritorno perché mi piace questa cosa. E come dire, io sono stato anche rappresentante, cioè io sono ho fatto parte del consiglio degli studenti ancora ai nostri tempi nel 2008. Ho rappresentato gli studenti, diciamo, dell'università presso il centro linguistico Ateneo, e quindi un po' della vita universitaria dell'università di Verona ne so qualcosa, insomma, ecco.
Ok, grazie per questa introduzione. Allora, quello che volevo sapere è, visto che ci sono tanti studenti africani e visto che hai lavorato anche con quelli e anche qui in Italia con gli italiani a fare questi progetti che mi avevi detto, volevo sapere secondo te che cosa pensano gli studenti africani che studiano qui all'università, e secondo te volevo sapere se ci sono problemi che incontrano questi studenti quando arrivano qua in Italia.
Allora, ti direi che il problema maggiore è il problema, secondo me, dell'orientamento. Allora, a volte si parte da casa con una prospettiva di uno che ritornerà a lavorare, dopodiché, ovviamente, sai che quando tu ti stacchi dal paese perdi un po' la realtà, e quindi quando sei qua, allora ti trovi che alla fine degli studi devi immediatamente tornare, e non è ovvio, quindi allora pensano meglio fare una cosa che mi dia la possibilità un po' di lavorare qua per prepararmi al ritorno, e questo non è molto facile. E all'Università di Verona io direi che i problemi no, posso piuttosto dire che ai nostri tempi, perché oggi non sono più tanto legato all'università da poter capire e conoscere un po' le agevolazioni che ci sono, le disponibilità che ci sono, ma ai nostri tempi c'era la borsa di studio, uno poteva anche stare alla casa dello studente. Secondo me questo era un aiuto sostanzioso, perché aiuta chi è venuto da lontano a inserirsi facilmente. E il problema non è tanto legato all'università, ma piuttosto, diciamo, al legame tra gli studenti africani che arrivano qua, perché tra di loro spesso, diciamo, loro non si uniscono abbastanza, ognuno fa per conto proprio. E questo fa sì che a volte certe cose vengono perse. Ad esempio, mi ricordo ai nostri tempi c'era l'associazione che partecipava alle feste universitarie, che organizzava anche una giornata culturale africana, un po' per prendere parte alla vita culturale dell'università. Adesso queste cose non esistono più, quindi bisogna lavorare forse in modo da poter unire questi ragazzi, perché il vivere insieme e partecipare a un mondo come l'università sarebbe stata una cosa molto bella.
Prima di iniziare con le domande sul Camerun, visto che vieni di questo paese qui, volevo chiederti alcune domande, diciamo personali, non troppo personali, ma un po'. Quello che volevo sapere è come mai hai deciso di trasferirti in Italia e non in altri paesi europei.
Allora, brevemente, che era successo? Allora, ci troviamo là nel 97, perché veramente io sono un vecchio studente, come ho detto, 97. Allora, si viene, dopo che avevo avuto la maturità, si viene a sapere che l'Italia ha deciso di sperimentare la lingua italiana per la prima volta in Africa subsahariana, e quindi in Camerun. Allora, noi siamo nuovi, arrivi all'università, e siccome avevo un profilo linguistico, un mio amico mi fa, perché non tentiamo questa nuova lingua? Che poi dopo ci darà la possibilità di conoscere almeno tre lingue, ricordando che il Camerun è un paese bilingue, già con il francese e l'inglese. Allora abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso, quindi dovevamo fare un corso di laurea in lingue con un profilo trilinguistico. Allora ecco per cui ho deciso di fare l'italiano. Allora dopo la laurea, perché prima mi sono laureato in Camerun, allora quando ho finito la laurea trilingue, francese, inglese e italiano, l'ambasciata d'Italia, che ora in quel tempo aveva stabilito una collaborazione con l'Università di Siena, e l'Università di Siena mette a disposizione una borsa di studio per chi vorrebbe venire qua a frequentare un corso per docenti d'italiano. Allora io sono promosso, sono scelto e decido di venire in Italia, prima di tutto all'Università di Siena. Mentre sto facendo diciamo questo corso, che era breve, l'idea mi viene di continuare a studiare in Italia. E quindi chiedo all'ambasciata se c'è la possibilità di iscrivermi a un corso di laurea, strettamente linguistico, ma che abbia anche, diciamo, un'impostazione manageriale, in modo da poter spenderlo non solo nell'insegnamento come inizialmente previsto, ma nel mondo dell'impresa. Ecco perché io ho deciso, dopo questo corso, di trasferirmi a Verona, perché c'era un corso in lingue per in management. Quindi c'era management turistico e management commerciale, ecco per cui vengo qua.
Quando sei arrivato prima in Italia, hai avuto qualche difficoltà ad adattarsi?
Ma ovviamente, sì. Ovviamente, ma tutti, e io non parlerei solo di me, io parlerei anche di chi parte da qua per andare in Camerun oppure in Africa. Mi ricordo ancora ai tempi quando vedevamo un bianco, scusate la parola perché come è così, un bianco o una bianca, che... lo si vedeva stressato o stressata, difficoltà di comunicazione, un po' si metteva un po' al di fuori della forma. Uno si diceva, ma perché questo qua si comporta così? Quando tu arrivi qua vivi la stessa cosa, perché ti sei un po' spaesato, cioè tu hai cambiato il tuo ambiente regolare di vita. Allora a volte tutto è strano, le persone strane, la cultura strana, e quindi ti trovi in un posto che non è tuo. E quindi tu hai bisogno di essere orientato, tu hai bisogno di qualcuno che ti parli, tu hai bisogno di capire in che mondo ti ritrovi, ma solo che pian piano ti inserisci. È un po' così. Ecco, questo è un po', ecco per cui secondo me chi è appena arrivato bisogna stare molto attenti, perché le cose che vive, a volte se tu non ti sei mai posizionato nella stessa posizione, non ti sei mai trovato in quella situazione, non puoi capire. Ha bisogno veramente di essere aiutato, di essere sostenuto, se no si perde completamente.
No, sono completamente d'accordo con te. E adesso, cioè, mi piacerebbe cambiare discorsi, nel senso che, allora, noi spesso non sentiamo parlare molto di Camerun. Quando si vede le notizie, i principali paesi che sentiamo parlare sono sempre gli stessi: la Nigeria, il Sudan, Burundi e Sudafrica, solo per citarne alcuni. E quello che trovo interessante di Camerun è la posizione geografica. Il Camerun è come un'Africa in miniatura, a causa della sua diversità geografica e culturale. Il Camerun è in Africa centrale, è circondato da molti paesi africani come la Nigeria, Chad, Guinea Equatoriale, Gabon e la Repubblica Centrafricana. Allora, possiamo dire che il Camerun è come un luogo di incontro, cioè punto di riferimento di tutti questi paesi. Secondo te è vero o no?
No, sì, la posizione è bella, però è più che altro, diciamo che rispetto ai paesi come Chad, come hai detto, Repubblica Centroafricana, e soprattutto questi qua, il Camerun ha uno sbocco sul mare, diciamo, mm-hmm. E questo è importante, soprattutto se si vuole, se si pensa che dobbiamo, ecco, noi siamo costretti a collaborare con l'estero, mm-hmm. E quando si tratta di collaborare vuol dire scambiare anche merci, comprare, acquistare, esportare e importare. Se tu non hai uno sbocco sul mare, allora diventa difficile, hai mm-hmm. capito? Mm-hmm. Non parliamo solo dell'aspetto turistico, perché noi sappiamo che il mare porta anche al turismo, ma parliamo dell'aspetto commerciale, che nolendo o volendo tu devi assolutamente commercializzare. Allora il Camerun, posto in Africa centrale, ha uno sbacco sull'Oceano Atlantico e soprattutto condivide con il Congo la foresta equatoriale, che è il secondo polmone forestale dell'umanità, mm-hmm. per cui strategicamente molto interessante, a tal punto che l'Italia oggi veramente sta lavorando molto con il Camerun, perché pensa che, essendo localizzata in Camerun, l'Italia ha la possibilità, un passo di trovarsi in Chad, un passo di trovarsi in Guinea Equatoriale, mm-hmm. e un passo ritrovarsi anche in Congo. E ma è una cosa molto importante, è un po' la stabilità politica. Sa che quando la stabilità politica viene minacciata, allora è un problema per l'economia, mm-hmm. e chi investe in un paese, in un'area, se l'area non è stabile, allora sono un po' come dei soldi mandati in fumo. Mm-hmm. Per cui, allora, con la sua stabilità politica, la stabilità politica che gode in regione, allora l'Italia lo trova anche un paese molto strategico, perché mm-hmm. non teme evidentemente di perdere qualcosa lì. Mm-hmm. Ecco perché tantissime imprese italiane sono attualmente in Camerun, e tante si stanno installando. Ferrero c'è, mm-hmm. Italfer c'è, ci sono anche persone private che oggi adesso vanno a costruire, ho visto hotel per la Coppa d'Africa che si organizza in Camerun nel 2019, l'Italia sta costruendo stadi dappertutto, hotel, quindi mm-hmm. per dire che, ecco, grazie a questa posizione veramente è un paese, ecco, che con cui sta lavorando molto.
Ok, grazie. No, è molto interessante, cioè, di sapere tutte queste robe lì, mm-hmm. perché lo so che il Camerun non è un paese che sentiamo tanto, allora c'è una bella cosa di sapere queste informazioni. Che in Camerun sono presenti oltre 200 diverse etnie e gruppi linguistici. Il francese è la lingua principale, ma è molto diffuso anche l'inglese. Allora, da quello che ho sentito, il Camerun è diviso in due parti, c'è la parte inglese e la parte francese, ma c'è sempre uno scontro fra di loro. Ci può parlare un po' di quello? Perché lo so che ci sono qualche volta alcuni conflitti fra
anglofoni e francofoni. Sì, sì, sì. Ma è vero, ma direi che è una cosa abbastanza recente, anche se poi diciamo che... allora, una premessa storica, diciamo che il Camerun era in realtà è stato colonizzato dai tedeschi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, persa da questi tedeschi, allora il Camerun, ancora a quel tempo là, c'era una società che si chiama la Società delle Nazioni, che in quel momento che è stata poi sostituita dall'ONU, che ha affidato il Camerun ai vincitori della guerra, quindi inglesi e francesi. Mm-hmm. Allora, in realtà, quindi francesi e inglesi non avevano mai colonizzato il Camerun. Mm-hmm. Quando il Camerun è stato affidato a queste nazioni, allora ovviamente parte è diventata inglese e parte è diventata francese, e le due parti si sono unificate e sono sempre andate d'accordo. Finché qualche mese fa è scoppiata una lite tra di loro. La parte inglese ha detto che la parte francese non ha mai rispettato gli accordi, perché non so di che accordi si tratta, purtroppo non mi sono informato in modo abbastanza dettagliato sull'argomento, però si sono sollevate, la parte inglese si è sollevata con il motivo che il contratto firmato con la parte francese e diciamo non è stato rispettato, e quindi volevano il rispetto stretto di questo accordo oppure la separazione. Ma e io direi che questa non è una caratteristica essenziale, cioè esclusiva dell'Africa, anche qua lo viviamo, cioè quando andiamo a vedere la Svizzera, un po' questo, quando andiamo a vedere Lussemburgo, quando noi andiamo a vedere, cioè piccole nazioni qua che stanno per conto loro, tu capisci che allora un paese come la Svizzera non, cioè, non in termini di grandezza e di popolazione non raggiunge neanche il quarto della popolazione camerunese. Quindi questo rientra in un'ottica delle popolazioni che vogliono sempre vivere in modo indipendenti. Nonostante siano africani oppure europei o americani. Allora io so che ultimamente il presidente della Repubblica del Camerun Paul Biya ha detto che no, il Camerun rimane uno e indivisibile, sta vedendo di risolvere questa crisi, penso che a breve verrà risolto, ma in realtà i popoli aspirano sempre alla libertà, partendo dalla stessa famiglia, due famiglie, fratelli, si capiscono oggi, domani entrano in conflitti per delle cazzate. È la stessa cosa per le nazioni, è la stessa cosa per i popoli, è sempre stato così. Noi viviamo il Sud Sudan, il Sudan si è qualche anno fa un paese, il Sudan era il paese più grande dell'Africa. Allora è successo non so che cosa, perché non sono esperto in materia, allora si è arrivato anche alla secessione. Oggi parliamo del Sud Sudan e del Nord Sudan, ma dico anche in Europa, in America è sempre così. Ma anche la stessa cosa tra i popoli stessi. Io mi ricordo quando sono arrivato in Italia, avevo fatto un giro a Rimini in un albergo dove lavoravamo. C'erano ragazzi di Rimini che non volevano vedere ragazzi siciliani. Cioè uno mi diceva, non so se è vero, diceva che c'è un detto da loro che dice meglio morte in casa che un marchigiano sulla porta. Hai capito? Quindi per dire che ormai è così la nostra natura. Sembra che l'essere umano sia fatto per non stare a lungo tempo con il fratello. Purtroppo è così.
Quando parliamo di Africa ci sono sempre le parole di sostenibilità e sviluppo,
sì,
perché sono sempre menzionati. E quali sono alcuni degli sviluppi in atto nel tuo paese?
Allora, io potrei correggere la domanda. Allora, in realtà sviluppo, ma in che termini? Allora, se è lo sviluppo visto in ottico di un popolo, è un problema. Perché ogni paese è sviluppato di natura. Allora, il mio paese ha delle risorse che poi dopo non sono ancora abbastanza sfruttate, è un'altra cosa. Lo sviluppo non è solo economico, c'è uno sviluppo umano, hai capito? Cioè, come ho detto, il sistema delle relazioni tra le persone, il modo di concepire la società. Allora, il sistema repubblica è un altro sistema di sviluppo che porta all'organizzazione statale, ma c'è un altro sviluppo che spesso si dimentica oppure lo si dà, caratterizza come tradizionale, che è il sistema delle sceferie in Africa, che era un sistema politico abbastanza fisso e stabile nella storia. E quando chi è il cosiddetto colonizzatore è arrivato, aveva trovato quel sistema che era molto stabile e era anche ammirato dall'estero, hai capito? Quindi allora sviluppo, io non direi che quali sono, non so se ho capito la domanda, non so se si può chiedere quali sono gli sviluppi nel tuo popolo, cioè non, sinceramente non capisco a che cosa ti riferisci quando parlo di questo. Poi dopo, parlando della sostenibilità, cioè la sostenibilità è data per un'impresa, una persona, di stare in piedi per i propri mesi per diversi anni. Allora in quel caso là io posso dire, in quanto un po' informato su un po' l'industria, l'economia africana, che giustamente bisogna parlare di sostenibilità, perché mi sono reso conto che imprese, non dico multinazionali, ma soprattutto familiari da noi, nascono e hanno una proiezione che non punta sulla sostenibilità. Cioè imprese che nascono oggi e cadono domani, e questo non va bene, hai capito? Quindi onestamente, se fosse uno che deve proiettarsi, cioè che deve mettere su un'impresa, oppure presidente africani, istituzioni, io direi di insegnare ai nostri ragazzi a puntare sulla sostenibilità dell'impresa che vogliono creare. Ma anche qua, noi giovani universitari, quando dicono dobbiamo insegnarvi a fare startup, venite a valutare le startup, anche una banca ti premia oppure ti finanzia quando si rende conto che il progetto è interessante ed è sostenibile. Cioè che ti do i soldi domani, oggi, domani, quei soldi riesci a rimborsare e a fare l'utile, ma a lunga durata. E questa è la sostenibilità. Ecco, quindi non solo l'impresa africana, ma imprese in generale. Le imprese devono puntare sulla sostenibilità.
Secondo me abbiamo un futuro uomo d'affare.
Io.
Sì. No, grazie, grazie mille di aver fatto questa intervista con noi.
Grazie, grazie.